Notiziario. Sacro cuore.
La Santa Messa Domenicale. Domenica 9 novembre, festa della dedicazione della Basilica Lateranense.
Venite a portare il Vangelo d'amore, la terra assetata dell'acqua divina, ovunque ci manca il cibo più bello Gesù.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
Cari ragazzi, oggi è una domenica speciale, non so quante volte l'abbiamo detto, però non sbagliamo mai, perché ogni domenica è davvero speciale. Perché allora è speciale questa domenica? Oggi è la domenica dedicata alla Chiesa Madre, cioè la Cattedrale di Roma. C'è comunque una cosa che dobbiamo dire, c'è una cosa che accomuna la Chiesa Madre, la Cattedrale di Roma, a tutte le chiese, alla nostra parrocchia come alla chiesa più piccola del mondo. Qual è? In ogni chiesa è presente Gesù in mezzo a noi.
Per celebrare degnamente questa Eucaristia, chiediamo perdono al Signore per le volte in cui non abbiamo edificato la Chiesa con la nostra preghiera, con la nostra testimonianza.
Signore, che nel battesimo ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, Signore, pietà di noi.
O Padre, che prepari il tempio della tua gloria con pietre vive scelte e fondi nella Chiesa il tuo Santo Spirito, perché edifichi il popolo dei credenti che formerà la Gerusalemme del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo,
alcune volte potrebbe capitare anche a noi di scambiare la Chiesa di Dio per un luogo come tanti, quasi come un mercato. Ecco, come ci ricorda Gesù nel Vangelo, la Chiesa non è un posto come tanti, è il luogo dove incontriamo da vicino, dove stiamo insieme a Dio.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Al Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te.
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecori e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore.
Sì, ogni mia parola già è ritornerà a me.
festeggiamo stasera, ricordiamo anzi stasera, la festa della dedicazione della Basilica di San Giovanni il Laterano, che è la chiesa madre di tutte le chiese. Molte a volte pensano erroneamente che la chiesa madre di tutte le chiese sia San Pietro in Vaticano, invece no. È San Giovanni il Laterano che risulta essere la chiesa in comune di tutte quanti. Allora è bella questa festa perché oggi tutti i cristiani da ogni parte della terra in comune festeggiano per un'unica chiesa, è come se fosse la festa della propria parrocchia e che tutti i parrocchiani si avviano per festeggiare il santo patrono della propria parrocchia. In particolar modo nelle feste patronali delle parrocchie a volte si riavvicinano quelli che per un motivo o per un altro si sono allontanati o perché abitano in altre città, la festa della propria parrocchia li richiama a quel senso comune, quasi ad una radice in comune. Questo vuole simboleggiare la festa di questa sera, il richiamo ad un'unica radice, ma non tanto la festa della Chiesa intesa come struttura, non tanto la festa di San Giovanni, che d'altronde non ci potrebbe neanche toccare a livello sentimentale, ecco, di sentimenti, ma questa festa ha un valore simbolico molto più grande. E come è intesa non tanto come la festa della struttura, ma la festa di ognuno di noi, perché ognuno di noi è chiamato a diventare chiesa, ognuno di noi è chiamato ad essere una parte viva di un'unica chiesa. Principalmente ognuno di noi singolarmente è già chiesa, poi nel momento in cui si unisce agli altri crea in maniera indelebile e in maniera bellissima una comunità nella quale Cristo è presente. Mi spiego meglio. La prima volta che sentii questa espressione che il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, è tempio della presenza del Signore, mi risultò poco chiara, perché a volte si ha la percezione che il mio corpo è mio e non è di nessun altro, appartiene solo a me e quindi lo conosco io, so come è fatto, so quali sono le sue esigenze, so quali sono le sue situazioni. A volte lo avverto forte, altre volte lo avverto debole, so come è fatto il mio corpo. A volte avverto il desiderio di voler correre, tante volte per un dolore, per qualche cosa non ce la faccio. Allora ascoltare l'espressione "il mio corpo è tempio di Dio" mi risultava difficile, nel senso mi risultava anche strana. Come può Dio entrare ed essere presente nel mio corpo tanto da farlo diventare tempio? Come la sua presenza così grande, infinita, eterna, onnipotente, essere e appartenere soltanto a me che sono uno rispetto a lui, che non si può quantizzare. Guardate com'è bella questa espressione e quanto è grande la mia, nella mia piccolezza c'è la grandezza di Dio, nella mia debolezza c'è la sua onnipotenza, nella mia fragilità c'è la sua potenza. Sconvolge l'idea del mio essere. Questa è la vera Chiesa e questa è la Chiesa che dobbiamo formare. Oggi facevo un'altra riflessione, pensavo a questa realtà, la nostra comunitaria, che ogni realtà comunitaria ha i suoi pregi e i suoi difetti, però non possiamo dire che ce la passiamo male. E pensavo, oggi, da qui a 100 anni, quando nessuno di noi saprà come sarà fatta o come si svilupperà in maniera diversa, quali saranno i nostri sentimenti? In genere uno desidera volerla e immaginarla come la sta vivendo, perché la vive bene, perché piace così com'è. E perché cerca sempre di migliorarla. Quindi immaginare che, non so, da qui a 100 anni deve essere diversa da quella di come l'ho vissuta io, diversa anche in senso negativo, un po' ci fa male. Però questo è un pensiero che non ci deve appartenere. Mi spiego, perché io oggi sono chiamato a vivere adesso la mia Chiesa. Fra 100 anni la vivranno altre persone. E qual è la cosa più importante? Che quelle persone che la vivranno fra 100 anni, spero tanto che, grazie al mio impegno personale, che rimarrà all'interno della mia Chiesa, possano comprendere questa trasmissione che non è scritta, ma che rimane nei cuori degli altri, di chi viene a sua volta, come un testamento che si lascia, possa essere presente. Il desiderio di viverla come un membra vive, come persone che la sanno muovere, come persone che la respirano, in questo senso qua. Viverla, sperare che fra 100 anni chi meglio di me la potrà vivere nello stesso modo. Quindi questa è la Chiesa fatta di corpi, la Chiesa fatta di movimento, la Chiesa fatta di realizzazioni, la Chiesa fatta di progetti, la Chiesa fatta di entusiasmi, la Chiesa fatta anche di incomprensioni, ma la Chiesa fatta anche di desiderio di superarli e di obiettivi in comune da realizzare, soprattutto avendo come fondamento sempre Cristo. Io non lo so, che se sicuramente si sarà fatto anche qui, quando si fa la cerimonia, no? Quando si mette la prima pietra per ogni costruzione, soprattutto quando si deve costruire un progetto importante, ebbene penso si sia fatta anche qui, non lo so, immagino. Però quando si fa la cerimonia si invita il prete del posto, perché deve benedire, perché c'è la banda, non lo so, c'è il sindaco, c'è la cosa, è tutta una struttura che si realizza. Ebbene, quella pietra che è stata posta qui, quella è Cristo, ma non qui come struttura, qui come comunità, qui come persone. È su quella pietra che il cuore di ognuno di noi deve formarsi, è su quella pietra che l'obiettivo in comune, che il cuore di ognuno di noi deve partire. Allora, fra 100 anni, questa struttura potrà essere pure in maniera diversa, gli interni potranno essere pure di colore azzurro, ci potranno essere anche immagini diverse, non ci interessa, non apparterrà a noi. Ci deve interessare invece che le persone che la vivranno in maniera particolare, questa Chiesa o altre, la vivranno con il desiderio vivo di appartenere a Cristo e di lì di realizzarla. Questo è il senso di questa festa.
Quest'oggi invece di celebrare la 32esima domenica del tempo ordinario, noi viviamo questa festa particolare, la dedicazione della Basilica Lateranense. Perché? Quando succede che il 9 novembre coincide con la domenica, la Chiesa dà maggiore risalto a questa festa, la festa della dedicazione della Basilica Lateranense, e questa festa prevale sulla domenica. Non so se tutti sanno che la Basilica Lateranense è la Chiesa del Papa. Noi tutti pensiamo che la Chiesa sede del primato, o perlomeno la sede del Vescovo di Roma, sia San Pietro. Non è proprio così. Attualmente, dal 1500 circa, il Papa risiede in San Pietro, dove ha le sue udienze e così via, ma la cattedrale di Roma è la chiesa, la Basilica di San Giovanni in Laterano, per cui è la chiesa più importante di Roma, e come per la nostra diocesi di Salerno, la cattedrale di Salerno. Essendo poi la diocesi di Roma, la diocesi in cui risiede il vescovo dei vescovi, diciamo così, il Papa, ecco, noi sappiamo che la Basilica di San Giovanni in Laterano è la chiesa più importante del mondo, perché è il segno della unità della Chiesa. Per cui noi, nel momento in cui festeggiamo la dedicazione, il giorno in cui questa chiesa fu eretta e fu aperta al pubblico, noi facciamo memoria con gioia della dedicazione di tutte le chiese del mondo, delle cattedrali di ogni diocesi e, perché no, di tutte le chiese, anche quelle parrocchiali, ricordando il momento bello che noi abbiamo vissuto alcuni anni fa, il 3 settembre 1995, il giorno in cui abbiamo dedicato questa chiesa al Sacro Cuore e l'abbiamo aperta al culto. E allora con voi vorrei cercare brevemente di riflettere sul significato proprio della Chiesa nella nostra spiritualità e nella nostra fede, perché sapete bene che si possono fare tante obiezioni. Perché dobbiamo avere dei luoghi di culto? Non ha detto Gesù Cristo è arrivato il momento in cui ci saranno i veri adoratori che adoreranno in spirito e verità? È un'obiezione interessante, tant'è che Dio dice, Gesù Cristo dice, voi siete, la seconda lettura, voi siete Tempio di Dio, voi siete edificio di Dio, per cui il vero Tempio che Dio in un certo qual modo esalta è l'anima del credente. L'anima del credente è il luogo in cui Dio viene a prendere dimora. Noi verremo e prenderemo dimora presso di Lui. Per cui l'anima del credente è il luogo della presenza di Dio. Poi, dice il Concilio Vaticano II, la Chiesa domestica, la famiglia. Perché dice il Vangelo, dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Scusatemi. Con il sacramento del matrimonio due persone decidono di vivere la testimonianza del Vangelo, chiedono la grazia a Dio, non è quello il luogo privilegiato in cui Dio è presente? La famiglia uguale chiesa domestica, per cui Dio è presente nell'anima del credente, Dio è presente nella famiglia. Perché a questo punto la necessità di costruire degli edifici più grandi in cui insieme celebrare i riti, celebrare i sacramenti? Bene, è proprio questo il senso della nostra fede. Noi non siamo stati salvati sul piano individuale. La nostra fede non è una fede individuale, non è una fede soggettiva, non è una fede che tocca soltanto la nostra persona, ma la fede cristiana consiste in questo. Dio ha voluto farsi un popolo nuovo. Dio ha voluto che i suoi figli fossero membri di una grande famiglia che è la Chiesa Cattolica. Per cui, se è vero che Dio è presente nell'anima del credente, se è vero che Dio è presente nella famiglia che è la Chiesa domestica, ancor più vero, contemporaneamente vero, Dio è presente in questa famiglia più grande, che è esattamente la Chiesa, luogo in cui noi viviamo le realtà belle, sacramentali, e il luogo in cui noi viviamo insieme, da famiglia, i momenti di dolore. E mi piace a questo punto ricordare una scena, o perlomeno la trama di un film, Il Tetto, un film del neorealismo del dopoguerra, in cui la trama è fondamentalmente questa. Due giovani fidanzati si sposano e si amano, però si è nel periodo del dopoguerra a Roma, le difficoltà. Questi giovani sposini avevano un unico grande desiderio, un unico grande sogno, avere la possibilità di costruirsi una casa, perché, e in un certo qual modo è verissimo, identificavano il loro essere sposi, il loro essere famiglia con un luogo in cui poter abitare degnamente. E sfidando questi due giovani sposini, sfidando il tempo, sfidando anche le leggi, c'è una legge, credo ancora oggi, per cui se uno fa una costruzione abusiva, se è senza tetto la si può distruggere, se invece è completa di tetto a quel punto non si può intervenire. Allora questi sposini, proprio sfidando il tempo, facendo velocemente e sfidando le leggi, riuscirono a costruire la casa e a conclusione di questa opera si abbracciarono con grande gioia. E questo un po' una scena molto bella di questo film, esprimeva la loro gioia. Ma scusatemi, la Chiesa non è la casa di questa grande famiglia che è la comunità dei credenti? Noi questo lo possiamo capire da vicino, perché da pochi anni abbiamo avuto la gioia insieme di costruire la Chiesa, di costruire questo luogo, il complesso parrocchiale, in cui noi preghiamo e viviamo la nostra esperienza di formazione e di servizio. Noi che siamo del Salernitano possiamo ben capire queste cose, perché con il terremoto dell'80 abbiamo avuto per tanti anni la chiusura di tante chiese. Allora la Chiesa è il luogo in cui noi ci incontriamo, in cui ci identifichiamo, il luogo in cui noi viviamo la celebrazione eucaristica, viviamo l'annuncio della parola di Dio, viviamo l'adorazione della Santissima Eucaristia. Per cui è il luogo in cui noi abbiamo la possibilità di incontrare Dio. Noi preghiamo personalmente a casa, noi curiamo il nostro tempio che è la nostra anima, noi curiamo il tempio bello che è la chiesa domestica, noi curiamo e viviamo come nostra l'appartenenza alla Chiesa, identificandoci ad una, in una comunità parrocchiale particolare o cristiana, che è tale anche intorno ad una sua casa che è un tempio. Detto questo, la domanda che mi pongo, ma allora, se è vero tutto questo, perché purtroppo c'è un calo vistoso, molto marcato, in alcune realtà ancora più marcato, di assenza di cristiani alla vita della Chiesa, alla partecipazione alla messa domenicale? Ci sono due situazioni, alcuni non credono, benissimo, noi rispettiamo, c'è la libertà religiosa, non possiamo imporre nulla a nessuno. Però dall'altra parte non è detto che tutti coloro che ad esempio non frequentano la messa domenicale siano persone senza fede. C'è quest'altra possibilità, coloro che non vengono a messa, che non vivono intensamente la vita della comunità cristiana, sono delle persone con una fede particolare, con una fede vissuta soggettivamente, non sempre in linea con l'insegnamento di Gesù Cristo. Che cosa succede? È una sorta di fede fai da te. Ecco, noi dobbiamo verificare se anche noi abbiamo una sorta di fede fai da te, in cui noi selezioniamo alcune cose, quelle che più ci interessano, quelle che più ci aggradano, quelle che più ci piacciono, e poi tralasciamo altre parti costitutive del nostro essere figli di Dio. Dobbiamo verificare necessariamente qual è l'impostazione della nostra vita. Diceva un filosofo, Feuerbach, diceva, Dio, che non era un credente, diceva, Dio è la proiezione dei nostri desideri, dei nostri bisogni. Noi, poiché abbiamo bisogno di pensare ad un'eternità, abbiamo bisogno di pensare a qualcosa che dia continuità nel tempo alla nostra esistenza, nonostante la morte, allora noi abbiamo inventato Dio. Dio è la proiezione dei nostri desideri e dei nostri bisogni. E questo chiaramente per noi credenti non è così, perché qual è la verità per noi? Che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Cosa facciamo noi con questa fede fai da te? Noi facciamo il contrario. L'uomo crea, immagina, inventa un Dio a sua immagine e somiglianza. Ma questo Dio che noi abbiamo inventato è un Dio che non salva. Se noi quindi vogliamo vivere pienamente la nostra fede, dobbiamo essere capaci di ascolto della rivelazione di questo Dio che ha rivelato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Concludo con la citazione di Sant'Agostino. Sant'Agostino nelle sue confessioni ci comunica una storia bella di conversione. Un dotto filosofo vittorino romano, il quale era un uomo di grande cultura e si stava interessando alla fede cristiana, tanto che a un certo punto fa il grande salto, decide di diventare cristiano, si convince che la fede cristiana è la risposta alle esigenze dell'uomo e quindi fa un percorso di fede in cui il sacerdote Simpliciano gli dà una grande mano. A un certo punto questo filosofo Vittorino dice: io sono diventato cristiano. E il sacerdote Simpliciano gli dice: guarda, finché io non ti vedrò in chiesa, tu per me non sarai considerato cristiano. Allora il filosofo disse: non capisco, se io nel mio cuore mi sento cristiano e aderisco pienamente a Gesù Cristo e alla sua fede, io mi chiedo e ti chiedo, allora per voi cristiani, essere cristiani significa appartenere, entrare in quelle pareti, per voi ciò che è importante è il Tempio, sono le pareti. A questo punto Simpliciano gli diede il tempo di maturare. Questo uomo, filosofo, dotto, colto, a un certo punto si incontrò con la parola della Sacra Scrittura che diceva: se voi vi vergognate in questa generazione, io mi vergognerò di voi presso il Padre Celeste. A quel punto Vittorino, il filosofo, riuscì a dire a se stesso con grande onestà che lui non entrava nella Chiesa, non entrava nella comunità perché aveva il rispetto umano. Che cosa significa? Aveva vergogna di dover ammettere ai suoi colleghi, ai filosofi, agli uomini di cultura che aveva fatto questo passo, sarebbe stato giudicato male dai suoi colleghi. Per cui ebbe il coraggio di superare quel rispetto umano e decise con Simpliciano, il sacerdote, di entrare finalmente nella Chiesa e di entrare nella comunità cristiana. Questo è di grande insegnamento per tanti uomini che hanno delle difficoltà a inserirsi in una comunità per vari motivi, per motivi ideologici, per motivi culturali, per motivi di status sociale, persone di rango elevato che a un certo punto devono decidere di fare un cammino di fede con persone semplici, con persone sempliciotte. Alcune persone potrebbero avere difficoltà. Questa riflessione è utile per comprendere che al di là di situazioni soggettive e personali, Dio ci chiama a vivere la fede in una comunità cristiana, ci chiama a vivere la nostra la fede in Dio Padre all'interno di una determinata porzione del popolo di Dio che è la Chiesa locale. Però chiaramente questo discorso è valido per chi non ha ancora aderito alla fede. Per noi che siamo qui, per noi che partecipiamo più o meno costantemente alla Santa Messa Domenicale e ci impegniamo a vivere un cammino di fede, vorrei dire un'altra cosa, che è la seguente. Noi dobbiamo impegnarci a far sì che ci sia pulizia nella nostra Chiesa, non soltanto la pulizia quella materiale, ma che ci sia correttezza di impostazione nella nostra comunità parrocchiale, ma soprattutto questo è possibile nella misura in cui noi siamo capaci di fare pulizia nella nostra Chiesa domestica, che è la famiglia di appartenenza, ma soprattutto è possibile tutto questo se noi siamo capaci di fare personalmente, nel nostro cuore, nella nostra anima, pulizia, cacciando fuori animali e cambia monete. Se noi facciamo tutto questo, noi arricchiamo la Chiesa, la edifichiamo con la nostra testimonianza.
Mi ha detto di parlare piano perché ci sono tante persone che dormono, è vero?
È vero? Sì, come sì? Non è vero, siete tutti svegli. Allora, volevo fare una prova, Don Peppe non era sicuro. Allora, questa mattina nel Vangelo Gesù ci ha parlato di un tempio. Voi dovete pensare che il tempio, ai tempi di Gesù, non era come questo qua, era molto più grande, una cosa proprio infinita, era proprio grandissimo, 3-4 volte questa chiesa, una cosa grandissima. Allora pensate che Gesù generalmente al tempio e in chiesa che cosa si va a fare? Ok, 1, 2, 3, prega, più, ok, andiamo a pregare. Pensate che Gesù entra nel tempio e trova un chiasso proprio fenomenale, cioè non come quando la maestra esce dalla classe. Immaginate quando la maestra esce e voi cominciate a parlare con quella a fianco, tirate le carte a quella avanti, sta indietro o per sé. Allora, così stava succedendo in quel tempo. Immaginate che adesso dicessi a questa fila qua di fare bla 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 bla, a questi qua di fare be 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 be, e a voi di fare bu 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 bu. Qua non si capirebbe niente, i genitori direbbero: ma qua a messa non possiamo venire più, questi non fanno nemmeno un poco di silenzio. Allora Gesù si accorse che le persone in quel luogo stavano cominciando a fare delle cose che non erano gradite a Dio. È normale che Gesù allora doveva mettere un po' d'ordine. Allora che cosa fece? Fece uno strumento. Ho fatto prendere a Gerusalemme questa qua, perché volevo vedere se stamattina qua c'era silenzio oppure invece qui, siccome c'è silenzio. Gesù prese questa cordicella, queste, avete visto come ha detto il Vangelo, prese una serie di funi con delle cordicelle e fece una frusta. Ma non è, siccome c'erano gli animali, non è che cominciò a picchiare le persone in faccia, no? Cominciò a cacciare gli animali, a scacciare gli animali fuori dal tempio e disse alle persone: uscite, perché questo non è il luogo per fare il mercato. Va bene? Allora, siccome non serve, la mette a posto. Che cosa succede? Che Gesù si accorge che le persone che stanno nel tempio commettono un grave errore, non si rendono conto di dove sono. Questo succede anche a noi. Se io vi dicessi: dove si fa il mercato sabato? Al Paterno, ve lo dico io. Se io dicessi: sabato prossimo andiamoci appuntamento, andiamo a dire la messa al mercato, voi che mi dite? Questo mercato mica si dice la messa, che cosa si va a fare? Si va a comprare i panni, no? E se io vi dicessi: va bene, domenica prossima diamoci appuntamento in chiesa che faccio un bel mercato, voi che cosa mi dite? Ma questo veramente, ogni luogo è fatto per un qualcosa. Dio vuole che nel luogo, nel suo tempio, ci sia silenzio e rispetto per le persone che vogliono pregare e che vogliono mettersi in contatto con Lui. Quindi, primo punto fondamentale, dobbiamo imparare a distinguere i luoghi dove siamo, comportare in base alle situazioni che ci troviamo, va bene? Ma nella vostra vita quanti luoghi ci sono? Infiniti. A casa, ad esempio, il luogo della casa è fatto per obbedire ai genitori e stare a sentire a quello che vi dicono. A scuola, fatto per studiare, ultimamente non troppo, più scioperi, però la scuola è fatta per studiare. Allora voi dovete porre attenzione, scuola, dovete andare a scuola per studiare, dovete stare a casa e essere obbedienti con i vostri genitori, e dovete venire in chiesa e fare silenzio e impegnarvi a stabilire un contatto con Gesù. Quello là dietro li perdo un po'. Ma poi oggi Amedeo ci ha ricordato all'inizio che c'è una festa molto importante, quella festa della dedicazione della cattedrale che si chiama del Laterano, Lateranense, San Giovanni in Laterano. Sapete, se 1700 anni fa un grande imperatore decise di regalare alla Chiesa Cattolica questa, come se fosse stata immaginata una villa, affianco a questa villa dove il Papa poi dopo andrò a vivere, ci costruirono una bella chiesa, e questa è quella chiesa che noi vi diciamo, è una bellissima chiesa. Questa chiesa è bellissima, sapete perché? Perché ci sono degli affreschi stupendi, ci sono dei quadri bellissimi, delle statue di santi veramente stupende. Allora io mi sono chiesto: ma qua è mai possibile che la nostra chiesa non c'ha tutti questi quadri, ce n'è solo così poco? Allora la nostra chiesa è meno bella? Allora vi voglio raccontare una storiella. Un giorno c'era un uomo che faceva dei disegni bellissimi a terra con i gessetti, era una persona fenomenale, disegnava a terra con i gessetti, faceva degli angeli, dei santi, disegnava Gesù, ma era bravissimo, faceva la strada, i paesaggi. Sapete, le persone passavano, guardavano a terra il disegno bellissimo, prendevano i soldi, gli buttavano una monetina, a volte facevano finta di non vederlo, a volte lo salutavano, qualcuno gli diceva: ciao, come stai? Che cosa fai? Hai qualcosa da mangiare? Altri gli raccontavano un po' la loro storia, gli dicevano che i figli gli davano problemi, che i più piccoli non volevano andare a scuola, che i più grandi non sapevano quale università dovevano scegliere. Allora quest'uomo stava lì in silenzio, ascoltava tutto e continuava a disegnare, disegnava a terra delle bellissime figure, dei tramonti, paesaggi, una cosa fenomenale. Un bel giorno quest'uomo si accorse che il suo tempo era scaduto e che se ne doveva andare. Allora si alzò, salutò tutti, andò, stava per andare via. Ma tutti quanti gli fecero resta attorno, tutti quanti lo circondavano, disse: tu ci devi lasciare qualcosa che ci ricordi i tuoi disegni bellissimi, ci devi lasciare qualcosa in modo che noi possiamo ricordarci di te. Allora l'uomo lo guardò negli occhi e disse: ma io non c'ho niente, non vi posso dare niente. No, ci devi lasciare per forza qualcosa, non te ne facciamo andare. Quasi quasi lo stavano catturando. Allora l'uomo decise di aprire la cesta dove c'aveva tutti i suoi gessetti e cominciò a regalare un gessetto ad ognuno di loro. E disse: questo è il vostro gessetto, andate e colorate il mondo. Però le persone non capivano che cosa significava. Allora una persona prese un gessetto e lo mise in un quadro, un'altra prese un altro gessetto e lo buttò in un cassetto, un'altra prese un altro gessetto e lo lasciò in un pantalone, poi lo lavarono e si squagliò tutto nella lavatrice. Insomma, ognuno di loro perse l'uso del gessetto. Ma che cos'è il gessetto? Che cosa voleva dire quel grande pittore, quel grande disegnatore alle persone che gli stavano intorno? Gli voleva dire: questo gessetto è per te. Proprio per te, è per te Roberto. Roberto, colora la vita, colora il mondo, colora la chiesa, con le azioni belle che devi fare. Come? Venendo in chiesa e stando in silenzio, andando a scuola ascoltando la lezione dei maestri, stando a casa e obbedendo ai genitori. Il mondo alla nostra età deve essere colorato con quei colori belli, con quei colori freschi che ci ricordano e ci fanno vedere quanto è bello il mondo e che noi lo possiamo cambiare e che la chiesa, anche se non è colorata con gli affreschi, è colorata con le vostre belle azioni. Allora la chiesa del Sacro Cuore, io sono sicuro, è bellissima perché ci sono degli affreschi fatti da voi, con i vostri gessetti, è bella come la chiesa di San Giovanni in Laterano. Ma vedete, io vedo una cosa bella, vedo un segno. Che cosa leggete? È italiano, potete leggere. Allora, la nostra storia, va bene. Questo qui, allora, voi qua non si vede, ma questo si ha, questo è un bellissimo libro, ci sono delle pagine stupende. Sapete, quando uno pensa a un libro, pensa sempre che dentro ci sono delle storie, dei bellissimi ricordi, o no? Più o meno. Io generalmente penso ai libri di scuola, ammazzata in bronzo, perché, giustamente, o no? Anche voi pensate ai libri di scuola? No! Ma io mi ricordo che le ragazzine, quando io ero più piccolino, avevano una cosa che si chiamava il diario. Chi di voi c'ha il diario? Tutto qua. Nel diario che cosa scrivete? Tutti gli avvenimenti della giornata, o no? Sapete, Gesù, dopo la sua resurrezione, doveva scrivere una pagina bellissima, cioè doveva annunciare a tutti quanti le persone che stavano intorno a lui che lui era risorto. Allora disse: come io posso fare? Non lo so proprio come fare. Se lo dico a Pietro, quello Pietro sicuramente non ce la fa annunciare, quello è vecchietto, non ce la fa annunciare in tutto il mondo. Se lo dico a Giovanni, è troppo giovane. Allora disse: lo dico a una donna, così questo pettegolezzo sarà disperso in tutto il mondo. E questa era una pagina della storia della vita di Gesù, una pagina molto particolare e significativa. Ma ragazzi, che cosa vi voglio dire? La nostra chiesa, la nostra vita è come un libro, dobbiamo leggerlo. Ma nel libro, se voi vi ricordate, ci sta anche un altro segno. Chi me lo porta? Angela, vieni? Eccoci qua. Angela, leggi che cos'è questo segno che ci stai dando.
Gesù è il segnalibro che ci permette di tenere una pagina della nostra vita aperta su Dio e di riflettere sul nostro modo di rapportarci a Lui, imparando anche a difendere i luoghi della nostra fede.
Sapete, Gesù nella nostra vita, grazie Angela, chi se lo viene a prendere? Gesù nella nostra vita deve essere come il segnalibro. Sapete, quando noi lasciamo il segnalibro nella pagina, significa che quella pagina è importante, che dobbiamo continuare a scrivere, ci richiama a un qualcos'altro. Così deve essere Gesù nella nostra vita, deve essere un segnalibro. Oggi nella storia della nostra vita, Gesù ci vuole ricordare che noi dobbiamo imparare a rispettare i luoghi e le persone in cui ci troviamo. Questo è il segnalibro che ci vuole ricordare oggi. Ogni domenica Gesù ci lascia un segno, un segnalibro che ci ricorda qual è il momento e la cosa fondamentale che dobbiamo fare. Allora ragazzi, ricapitolando, per prima cosa dobbiamo imparare a rispettare i luoghi dove ci troviamo. Ancora, dobbiamo colorare il mondo con i nostri gessetti, con le nostre capacità e le nostre buone azioni. Ancora, Gesù ogni settimana, ogni giorno nel Vangelo ci ricorda che c'è un segnalibro, una storia particolare che noi dobbiamo ricordare, un'azione fondamentale. Questi sono i tre messaggi che vi voglio lasciare questa domenica. Permettete a quelli lì più grandi. Sapete, c'era un uomo che un giorno cominciò a rassettare la sua soffitta. Nella soffitta trovò una lampada particolare. Allora disse: questa lampada è piena di polvere, la voglio spolverare un po'. Cominciò, prese uno strofinaccio e la strofinò. Uscì il genio della lampada e disse: guarda, tu hai un desiderio. Che cosa vuoi che io faccia per te? Disse: guarda, io, siccome sono americano, vorrei che tu costruissi un'autostrada che va da Eboli direttamente a New York, perché io voglio ritornare dai miei parenti e ho paura di prendere l'aereo e ho paura di prendere, di stare sulla nave. Allora il genio lo guardava e disse: guardi, io non, questa cosa qua non te la posso proprio fare, è proprio impossibile, perché cioè, proprio è troppo difficile, troppo difficile. Allora l'uomo gli disse: guarda, siccome questa cosa qua non me la puoi fare, te ne chiedo un altro. Facciamo una cosa, facciamo così. Io, diciamo così, generalmente vedo che mia moglie non mi sorride mai, è sempre scontenta, è sempre un poco innervosita. A volte vorrei che fosse pure un poco più intelligente. Facciamo una cosa, fai che mia moglie possa migliorare su queste cose. Allora il genio guardò negli occhi e gli disse: guarda, a quante corsie vuoi l'autostrada? Perché per questa cosa, allora, al di là della storiella, che generalmente succede sempre il contrario, perché a volte sono i mariti che portano, che a casa non riescono a ritrovare un po' di serenità, a parte la storiella, che è questa storiella particolare, che cosa vi voglio dire? Spesso, molto spesso, siamo abituati a pensare che la Chiesa è solo questo luogo fisico in cui ci troviamo, no, la Chiesa siamo noi, la Chiesa è ogni luogo in cui noi viviamo, in modo particolare la Chiesa la dobbiamo cominciare a vivere a casa, è proprio da lì che deve nascere la pace, che poi dobbiamo portare in tutto il mondo.
Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera perché faccia di noi il suo tempio vivo in Cristo, pietra angolare.
Preghiamo insieme e diciamo: edifica la tua Chiesa, Signore.
Dona, Signore, alla tua Chiesa luce e santità, perché purificata, fortificata dallo Spirito Santo, raccolga tutte le genti in un solo ville sotto la guida di un solo pastore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
O Signore, ti preghiamo perché tu possa farci capaci di riconoscerti nel nostro amico più antipatico, nel genitore che ci dà un consiglio, nella maestra che ci spiega le cose, in ogni persona che incontriamo nelle nostre giornate. Preghiamo. Ti preghiamo, Signore, affinché anche noi nel nostro piccolo possiamo essere sempre capaci di farti conoscere agli altri con le loro, con le nostre buone azioni, le nostre scelte e perfino quando giochiamo. Preghiamo.
E tutti i malati che ci vogliono bene, preghiamo.
Per tutti quelli che non hanno la fortuna come noi di avere una parrocchia bella dove si gioca e si imparano tante cose come la nostra, perché tu possa creare nel mondo tante altre belle realtà con tanti sacerdoti buoni e disponibili come quelli che abbiamo noi. Preghiamo.
Per i poveri.
Preghiamo.
Per tutti i santi.
Preghiamo. Dio nostro Padre, che nel tuo Figlio fatto uomo hai costruito il nuovo tempio della tua gloria, fa di noi la dimora del tuo Spirito e trasforma in sorgente di benedizione la nostra comune preghiera. Per Cristo nostro Signore.
È ora di uscire dalla piccola terra, offrire salvezza a tutta la terra, e tutte le lingue, le razze e nazioni diventano uno nel Cristo tra noi.
È ora di alzarsi dal piccolo mondo, è tutto il pianeta, il nostro mondo. Partire e sognare, regalare la vita a chi non conosce la speranza infinita, al popolo immenso che attende Gesù.
Segnami come si fa, Gesù, come si fa a difendere la propria fede dai dubbi e le incertezze. Come si fa a difendere le persone amate dai problemi e dai dispiaceri? Come si fa a difendere i luoghi del credere da chi ogni giorno le offende? Forse dovrei cominciare a fare come te, a seguire le tue orme per imparare il valore della fede, a trovare nella sofferenza il valore del sacrificio, a difendere con l'annuncio i luoghi della tua presenza.
Preghiamo. O Dio, che hai fatto della tua Chiesa il segno visibile della Gerusalemme celeste, per la forza misteriosa dei tuoi sacramenti trasformaci in tempio vivo della tua grazia, perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Abbiamo toccato il Signore, abbiamo incontrato l'amore, e noi annunciamo a tutti Gesù, la gioia che cambia la vita. Andiamo, portiamo amore, andiamo, corriamo, viviamo. La Chiesa è la tenda dell'umanità, la pace riempie la terra, siamo noi.
Notiziario. Sacro cuore.